in primo piano i temi economici dopo il via libera alla NADEF da parte del governo lo scorso 29 settembre e l'invio a Bruxelles del documento programmatico di bilancio il 19 ottobre, il Consiglio dei Ministri, che si terrà molto probabilmente questo giovedì, darà il via libera al disegno di legge di bilancio. Ricordiamo, il testo dovrà essere approvato dal Parlamento entro il 31 dicembre per entrare in vigore il 1 gennaio 2022. Iniziamo proprio da qui con il magnifico rettore dell'Unicusano, il professor Fabio Fortuna. Ben trovato, rettore.
Buongiorno Moretti.
Allora, diciamo, questo è il primo appuntamento importante di una settimana che comunque sarà, come dire, non dico decisiva, ma comunque densa per il governo.
È una settimana molto densa perché si abbinano una serie di temi fondamentali per la ripresa del sistema Italia. Innanzitutto la manovra che giovedì dovrebbe essere oggetto del Consiglio dei Ministri, che è stato spostato, perché doveva esserci prima, oggi o domani, spostata a giovedì perché ci sono dei nodi da sciogliere, tra cui il primo sicuramente è quello delle pensioni, ma anche i temi del fisco, con tutta la contrapposizione che c'è per quanto riguarda il discorso delle detrazioni, soprattutto per quanto riguarda il famoso super bonus per il reddito di cittadinanza. Sono questioni che vanno risolte, quindi entro giovedì al massimo dovrebbe esserci questo Consiglio dei Ministri, perché non so se ci ha fatto caso Moretti, si diceva ieri spostato a giovedì, adesso i media riportano la notizia entro giovedì,
sì.
Però io credo che poi giovedì sarà il giorno in cui il Consiglio dei Ministri si svolgerà. Lo sforzo del governo deve concentrarsi sulla crescita, così come ha detto Confindustria, bisogna pensare, il Presidente ha detto, bisogna pensare con ossessività, con ossessione alla crescita, cioè deve essere proprio sempre presente nelle nostre menti, perché la crescita fa bene alle imprese, ma poi indirettamente giova anche ai cittadini, cresce l'occupazione ovviamente, no? E tante certo. altre cose, cioè si innesta quel sistema, quel circuito armonioso che poi consente a un paese di andare meglio. L'Italia è sulla buona strada, bisogna adesso fare una manovra soddisfacente che riesca a mettere insieme gli interessi delle famiglie e delle imprese. Non è così facile, alcune volte sembrano contrastare, ma il governo deve avere l'abilità di andare di pari passo famiglie e imprese, di andare di pari passo anche per quanto riguarda alcuni temi fondamentali, i pensionati, ma anche e soprattutto i giovani. Anche qui sembra che ci sia contrapposizione, ma non c'è. Quindi ci vuole una visione globale che riesca a rilanciare il sistema Italia, perché i dati macroeconomici ci dicono che l'Italia va meglio, no? Li stiamo vedendo spesso, giovedì avremo gli indici di fiducia e ci diranno se la fiducia delle imprese si conferma in crescita e se c'è un riallineamento di quella dei consumatori, che l'ultimo mese invece era leggermente scesa. Poi avremo venerdì un dato importantissimo, il preliminare che riguarda il PIL del terzo trimestre,
sì.
E ne riparleremo anche con lei. Questi dati dovrebbero confermare una tendenza ormai spiccata di rialzo del PIL, testimoniata venerdì scorso dal bollettino trimestrale di Banca d'Italia, che ha sancito un più 6%, prima volta che Banca d'Italia lo dice in modo esplicito, e anche l'analisi fatta dall'agenzia di rating Standard & Poor's Global dice che il PIL italiano crescerà al 6%. È stato particolarmente importante il momento del giudizio del rating di S&P venerdì sera a mercati chiusi, perché non solo ha sancito la crescita del 6% del PIL italiano a fine 2021, ma poi ha anche detto che l'Italia è in forte ripresa. Tant'è vero che, pur lasciando immutato il rating BBB, ha variato positivamente l'outlook. Che cos'è l'outlook? L'outlook è la prospettiva, cioè come l'Italia e gli altri paesi, perché le agenzie di rating si pronunciano per tutti, viene vista in futuro. L'outlook è passato da stabile a positivo, proprio perché S&P 500, S&P Standard & Poor's Global, ci vede in ripresa, vede che gli investimenti nel 2021 e nel 2022 sono proiettati nel modo giusto. Certo, rimane il problema del debito, ma anche il rapporto debito pubblico PIL lo vede al di sotto, intorno al 155%, al di sotto di quel 160% che impauriva fino a poco tempo fa. Vede un rapporto deficit PIL all'8,8%, addirittura inferiore al 9,4% della nostra nota di aggiornamento al DEF. Quindi anche a livello internazionale si conferma che il sistema Italia sta progredendo. La manovra deve servire come supporto, e poi sempre questa settimana non bisogna perdere l'attenzione sui fondi europei, certo, sul recovery plan. Perché? Perché entro fine dicembre noi dobbiamo raggiungere 51 obiettivi, altrimenti pregiudichiamo la regolarità dei flussi di risorse che ci verranno fino al 2026 da parte dell'Europa. Quindi, come vede, questo quadro sintetico che ho voluto descrivere, a cui si unisce il G20, che il 30 e 31 ci vedrà sede ospitante, perché si svolge a Roma, e quindi una settimana per il Premier e per il Governo molto intensa, in cui riforme e investimenti devono essere sempre al primo posto.
E l'approdo della manovra in Consiglio dei Ministri dovrebbe essere preceduta da riunioni, anche se al momento non sono state programmate, con i sindacati e anche una riunione della cabina di regia. Le prossime ore serviranno a trovare con la maggioranza e appunto con le parti sociali una difficile intesa sui nodi ancora da sciogliere, su tutti, le pensioni e il fisco, no, Rettore?
Vero, per le pensioni c'è questa dichiarazione di Franco di alcuni giorni fa, in cui per le pensioni si dovrebbe adottare quota 102, sì. 64 anni di requisito d'età, 38 di contributi, per poi salire a 104, 66 più 38, cioè rimane fisso il numero di contributi, aumenta con 104 il requisito anagrafico. Ecco, mi lasci dire che io non vedo benissimo questo 104, perché andare in pensione a 66 anni anziché a 67 mi sembra francamente un po' pochino per coloro che veramente vogliono andare in pensione prima. Fermo restando che la cosa certa è la pensione a 67 anni quando si sono versati 20 anni di contributi, l'anticipo che si può avere se si hanno 41 anni e 10 mesi di contributi versati o 42 e 10 per le donne. E poi invece per quanto riguarda l'opzione donna ancora c'è contrapposizione, non si sa se verrà confermata. Sono tutti temi che vanno affrontati e risolti, e il Premier e il Governo lo sanno benissimo. Quindi secondo me mediazione con i sindacati, anche i sindacati non vedono di buon occhio quota 102, preferivano delle soluzioni differenti, perché secondo il calcolo della fondazione di Vittorio dell'INPS con 102 andranno in pensione 10.000 persone, sono poche, e quindi è sicuramente una preoccupazione. Vedremo nei prossimi giorni come verrà risolto. Per il fisco uguale,
sì.
Alcuni dicono che 8 miliardi per il conto fiscale non sono tanti, però questi ci sono, ribadisce il Tesoro, e vedremo come andrà a finire anche questo discorso. Da una parte bisogna abbassare il cuneo fiscale, dall'altra mantenere le detrazioni, perché i cittadini si sono anche un po' abituati ad alcune detrazioni per la casa che devono rimanere, e anche il discorso del 110 va affrontato in modo sistematico, vedendo se è possibile riestenderlo al di là di quanto è emerso per condomini e case popolari nel documento programmatico di bilancio.
L'altra battaglia appunto si annuncia sui bonus fiscali a sostegno dell'edilizia. I partiti chiedono l'estensione al 2023 dell'incentivo al 110%, non solo per i condomini ma anche per le ville, per i condomini ma anche per le villette. Esatto. È un intervento che avrebbe costi troppo elevati secondo le stime del governo.
È vero, però il governo dovrà prestare grande attenzione, perché da una parte ha costi elevati ma ha una valenza doppia: aiuta i cittadini ad affrontare spese che altrimenti non potrebbero affrontare e spesso sono importanti per la loro esistenza libera e dignitosa, e aiuta anche le imprese, perché le imprese possono sviluppare di più la propria attività produttiva. Anche qui c'è il problema delle della manodopera e delle materie prime. Non si trovano i ponteggi e coloro che li montano a Roma, per esempio. Ho sentito proprio questa mattina, sono notizie che si rincorrono queste. Per cui bisogna porre attenzione e pensare anche di diluire forse un po' di più per dar modo un po' a tanta gente di avere beneficio da queste norme che, voglio ricordare, hanno avuto semplificazione soltanto recentemente. Prima erano piuttosto astruse e rimangono abbastanza complicate, mi riferisco al 110%. In generale poi bisognerà sviluppare la riforma della concorrenza anche in questa settimana e porre attenzione a tutto ciò che ruota intorno alla manovra.
E per finire, come sempre, andiamo sui mercati. In questo momento Milano guadagna lo 0,74%, lo spread è risalito, siamo a 108.2.
Lo spread, cominciamo da quello che preoccupa, perché lo spread oggi è risalito in modo notevole, si sta un po' allontanando da 100 e questo ci preoccupa, è frutto dell'incertezza, aumento del costo delle materie prime, l'inflazione che sta aumentando, c'è anche un po' di paura per la pandemia. Lei ha sentito, a Wuhan i cinesi hanno anche esagerato, per 26 casi hanno rimandato la maratona. Ma anche in Europa ci sono segnali d'allarme. L'Austria, che ha detto che probabilmente imporrà il lockdown per i non vaccinati. In Germania, Francia e Belgio i contagi stanno risalendo. In Inghilterra la situazione è sotto gli occhi di tutti. Per cui questo genera incertezza, lo spread ne risente e sale. Invece, per quanto riguarda il FTSE MIB, ma i mercati finanziari non finiscono mai di stupirci. Con il rialzo di oggi, se chiudesse così, il FTSE MIB si avvicinerebbe al 20% di guadagno all'inizio dell'anno, perché all'inizio della seduta di oggi, alla fine della seduta di venerdì, aveva un incremento del 19,07, che lo pone al terzo posto in Europa, dopo Parigi e Amsterdam, e lo pone al mondo in posizione secondaria soltanto rispetto a Mumbai e a un segmento del mercato newyorkese. Quindi il nostro FTSE MIB si sta comportando veramente bene in questo anno così difficile.
Grazie, grazie davvero al magnifico rettore dell'Unicusano, il professor Fabio Fortuna. Buon inizio di settimana, rettore, a risentirci ovviamente alla prossima.
Grazie, buon inizio a lei e a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.